Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Pensiamo e crediamo che nell'Eucaristia ci è dato di poter comprendere qualche cosa del Regno dei Cieli. E così, oltre alle parole, alle parabole di Gesù e alle sue spiegazioni, abbiamo anche il ricordo di quello che Egli ha fatto con la sua morte e resurrezione. Abbiamo l'efficacia di quello che Egli ha compiuto, il frutto, e abbiamo il dono dello Spirito. Chiediamo al Signore di renderci sempre consapevoli del grande dono che ci è messo nelle mani ogni mattina.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo,
capitolo 13, versetto 34 e 35. Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole, e non parlava ad esse se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo.
Parola del Signore.
Ecco, in questi due versetti, a questo punto del capitolo 13, a metà, perché seguiranno ancora la spiegazione della parabola e poi altre tre parabole, che sembra, dal versetto 44 in poi, che sembra che Gesù dica ai suoi discepoli, queste ultime tre, a questo punto però c'è una parola dell'Evangelista, un commento suo, la sua parola sul fatto che Gesù ha parlato in parabole alle folle, e il suo commento si incentra sul versetto del Salmo presentato come una profezia, il Salmo 77-78, che fra l'altro abbiamo recitato alle lodi.
Mi colpisce il fatto che a così breve distanza all'interno di questo capitolo, già nella prima parte, l'Evangelista sottolinea il fatto del come Gesù parlava alle folle, questa questione delle parabole già presentata con un taglio, mi sembra, abbastanza diverso nei versetti 12, da 12 in poi di questo stesso capitolo, rispondendo alla domanda: perché a loro parli in parabole? Mi stupisce, nel senso, non so approfondirlo certamente come si dovrebbe, ma una cosa mi colgo, e cioè l'importanza del come si parla del mistero del regno, del come si parla, e questo mi interroga molto sul modo con cui a volte si ha, il modo con mi interroga nel senso di non essere banali, di non tirare via e non porsi il problema del come si parla del Signore, del suo mistero d'amore, del mistero cristiano in generale, quando si è nell'occasione di doverlo fare con chi non è, con chi ci interroga su ciò. Ci deve essere il modo giusto per farlo, non le prime parole che ti vengono, perché si può scandalizzare quantomeno.
Ma io non so se semplifico il discorso, però partendo appunto da questa citazione del Salmo, che l'abbiamo cantata stamattina, che abbiamo cantato tutto stamattina, completeremo poi all'ora terza. Mi piaceva moltissimo che cosa dice questo Salmo, racconta la storia di Israele, cioè attraverso appunto delle parabole, dell'enigma, racconta tutta la storia di Israele, che conteneva forse già in sé, ecco, una rivelazione più profonda. E Matteo mi pare che voglia dire proprio questo, eh? E io mi sembrava così, che parlasse questa cosa, queste cose nascoste fin dalla fondazione del mondo, fosse il regno di Dio, che già in Cristo, ecco, già si svelava. Perché alla fine del Vangelo, Matteo, quando appunto alla fine che chiama i benedetti dal Padre mio, al capitolo 25 dice: prendete possesso del regno preparato per voi sin dall'origine del mondo. Mi sembrava che fosse proprio un arco che congiungesse questa profezia già contenuta in Israele, che poi in Gesù si compie, e questo è Gesù stesso in effetti è prima della creazione del mondo, era presente, eh? Quindi mi sembrava di congiungere queste due cose, che fosse proprio l'interpretazione di Matteo che ne dà, ecco, è il regno, ecco, questo Gesù ci svela con questi, con le parabole, con la sua vita, che questo era già fin prima della creazione del mondo. E quando il Signore poi chiama invece voi venite maledetti, perché è stato preparato per i diavoli e gli angeli suoi. Quindi per l'uomo è stato preparato questo regno, e non so.
A me sembra che questi due versetti non siano facili, cioè nel senso appunto che a questo punto c'è questa quasi questa pausa, anche se dopo poi pare che invece continui solo con i discepoli, almeno così a prima impressione, e quindi c'è, forse può essere anche un po' una finale, ecco, rispetto a quello che Gesù dice alle folle in parabole. E la cosa che appunto più stupisce non è tanto il primo versetto, aprirò la mia bocca in parabole, quanto la seconda parte, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. E quindi sembrerebbe appunto che questo che Gesù ha detto fino adesso siano cose nascoste fin dalla fondazione del mondo, che cioè non è che mi venga subito spontaneo pensarlo. Allora appunto io ho guardato un po' questa cosa delle cose nascoste fin dalla fondazione del mondo, è anche indicato qui a margine almeno del Nestle, parla della sapienza, quindi 1 Corinti 2,7 dice: parliamo di una sapienza misteriosa che è rimasta nascosta e che Dio ha preordinato appunto prima dei secoli più o meno per la nostra gloria. E quindi questo un pochino mi sembrava che ci stesse, cioè queste parabole di cui abbiamo un po' parlato, cercato un po' di capire, di fatto sembrano questa sapienza di Dio che si muove così, ecco, si muove così nel suo manifestarsi agli uomini, cioè si muove in un modo di una sapienza tutta sua, ecco, è questo. E quindi quello che ieri un po' dicevo, insomma, questa piccolezza, questa cosa un po' che non è, cioè non è che ci venga spontanea, forse è proprio quella, è questa sapienza di Dio nascosta di per sé, ecco, che si rivela in modo pieno in Gesù e nel suo modo, ecco. Adesso mentre parlava Giovanna mi è venuto in mente che c'è anche un altro testo, quando parla, prima Pietro 1,19, parla di il sangue prezioso di Cristo come di agnello, senza difetti e senza macchia. Egli fu predestinato già prima della fondazione del mondo, ma si è manifestato negli ultimi tempi per voi. Anche questo non ci sta male, mi sembra, vicino a questo testo, anche se sembrano molto più direi superficiali, cioè paraboline, insomma cose. Invece no, qua Matteo ci dice che ha aperto la sua bocca in parabole proclamando cose nascoste. Mi sembrava che cioè, bisognasse scavare un po', ecco, ma non è facile.
Io aggiungo una cosa che forse sarà ovvia per tutti. Io ho sempre pensato in questo senso. Nella lettera ai Colossesi, al capitolo primo, parla appunto il mistero nascosto da secoli e da generazioni, ma ora manifestato ai suoi santi, versetto 26, a loro Dio volle far conoscere la gloriosa ricchezza di questo mistero in mezzo alle genti. Cristo in voi, speranza della gloria, cioè l'apertura a tutte le genti. È Lui, infatti, che noi annunciamo, ammonendo ogni uomo, istruendo ciascuno con ogni sapienza, per rendere ogni uomo perfetto in Cristo. In questo senso l'ho sempre sentito e letto. E beh, poi Paolo dice: per questo mi affatico e lotto con la forza che viene da Lui e che agisce in me con potenza.
Per me è il capitolo più difficile, anche se sembra il più facile, l'ho già detto all'inizio, e difatti si vede, non tanto le parabole, anche se anche quelle non sono facili, nel senso che non si capisce dove stia il difficile, dove sta? Spiegatemi voi dove è difficile, cioè queste cose nascoste dove sono, così difficili? Quindi non lo so, non ho ancora capito cosa, non tanto le parabole, ma cosa intende Matteo. Questa è l'interpretazione di Matteo, che sembra presentare Gesù anche come uno che ha avuto un insegnamento esoterico, cioè è uno che rivela cose che conosce cose che solo Dio sa, il suo disegno, e le ha espresse. L'impressione è questa. Poi alle folle in un certo modo e ai discepoli in un altro modo. E se stessimo al contesto immediato, ma non sono affatto sicuro di questo, ma il contesto di Matteo, ma non solo, ma il contesto del regno, e in particolare l'idea, cioè, che ci sono cose nascoste che riguardano la storia, che riguardano l'opera di Dio, mi direbbe andare ai testi apocalittici, ho già accennato una volta, per esempio tenere conto di Daniele capitolo 2. È molto chiaro Daniele capitolo 2, ma non è solo quel capitolo lì dove c'è la parabola del regno, dei regni, e dove c'è anche l'idea appunto di una pietra, eccetera. Poi viene spiegato, non so, ho l'impressione che questa nota di Matteo, cioè, esprima il fatto che Matteo interpreta così forse, ecco, dico questo e basta, non, forse quando noi diciamo, sentiamo regno di Dio, non ci rendiamo conto, il regno di Dio può essere tante cose. Il regno di Dio in questo contesto di Daniele, e quindi forse anche qui, è un concetto di guerra. Il regno di Dio deve distruggere e annientare i regni mondani che sono rappresentati in Daniele dalle bestie, sono regni bestiali. Mentre il regno di Dio, come tutti, non è solo in Daniele, anche in altri testi, è rappresentato dagli uomini, è un regno umano il regno di Dio. Infatti il figlio dell'uomo è come un figlio dell'uomo, a lui verrà dato, capitolo 7. Quindi qui c'è, insomma, il regno di Dio come Dio realizza questo regno, come Dio distruggerà il male, come Dio regna quando sembra che non regni. Questi testi si sono posti questo problema di fondo. È lì che è nata anche l'idea del martirio, di come Dio, cioè, di come collaborare con Dio e con l'avvento del regno, che è il problema di come far venire il regno. È un problema centrale. Ecco, ci sono tante soluzioni diverse. Una è stata il martirio, e nasce in questi contesti. Quindi non so se qui c'è una cosa simile, cioè io penso, ripeto, non sono sicuro, che qui si esprime probabilmente il fatto che Gesù rivela questi segreti di Dio, però li rivela tenendoli nascosti. Cioè questi segreti non sono rivelati nel senso che, perché non si impongono, non si realizzano se non alla fine, e non siamo ancora alla fine. Quindi Gesù rivela questo come si può, nascondendo, e ai discepoli dice di più. Dice di più perché ci deve essere qualcuno che ha capito di più. Però l'impressione è che queste cose che lui dice, aprirò la mia bocca e rivelerò cose nascoste, rimangono nascoste, perché si rivelano solo quando si realizzano. Però se uno ci pensa su, intravede, forse nella direzione in cui Anita diceva prima, intravede la via con cui Dio, però è una via molto misteriosa.
Continuando questi pensieri, è vero, la profezia rivela, ma è sempre una profezia, riguarda un tempo che deve ancora venire e quindi in un certo senso rimane nascosta. Anche, a me colpiva il fatto che il versetto 35 Matteo dice per mezzo del profeta, che dice, poi cita un salmo, non cita un profeta in realtà, è per sottolineare che è una, anche questa parola del salmista non è un profeta ma è una profezia, e quindi se è una profezia riguarda tempi, se sono ancora nascoste vuol dire che riguarda tempi che non sono ancora avvenuti in modo pieno, completati, e quindi presuppongono ancora qualche cosa di inadempiuto che l'uomo deve comprendere, legato anche a, perciò legato al versetto con cui Gesù conclude la parabola del seminatore, e al versetto 9, chi ha orecchi per intendere, intenda, è un invito perciò a comprendere i segni del regno di Dio, o i segreti o i misteri del regno di Dio, che è ancora in fierine, è ancora in sviluppo, ancora delle fasi, non è giunto al termine. E così intenderei un po' il senso delle parole di Matteo, parlava alle folle non per nascondere, perché richiama il Salmo che dice aprirò la mia bocca per spiegare, per evocare enigmi antichi, problema, oppure enigmi antichi. Quindi nel Salmo la parola è detta dal salmista per dire che spiega, non spiega tutto, spiega qualcosa rimane ancora nascosto. Il presupposto è appunto quello che si diceva, che ci sono delle cose nascoste che devono essere rivelate, nascoste fin dalla fondazione del mondo. Anche si potrebbe rievocare anche Apocalisse, mi pare 13, l'agnello immolato, no, non so, non credo che sia il testo, è quello che hai citato tu, allora sì, Apocalisse 13, questa cosa delle cose nascoste fin dalla fondazione del mondo sembra, non ho controllato però, che si rifaccia molto a libri apocalittici, un'idea apocalittica, non è tutto rivelato. Però la parola di Gesù, secondo Matteo, è una parola che spiega,